credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Ed oggi cominciamo il nostro programma presentando un volume dal titolo La bellezza ritrovata, beni culturali ecclesiali, arte e architettura sacre, restauri nella diocesi di Cerignola Ascoli Satriano nei 10 anni di magistero episcopale di Monsignor Felice di Molfetta. Il decennio di cui stiamo parlando è quello che va dal 2000 al 2010. Il volume è edito da Claudio Grenzi, editore, ed è curato da Francesco Di Palo, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, un volume che in qualche modo riassume un lavoro fatto negli ultimi 10 anni, praticamente appunto dal 2000 al 2010, grazie all'attenzione di Monsignor Di Molfetta, che tra l'altro più tardi sarà nostro ospite anche lui ai nostri microfoni. Volevo domandarle, il volume è diviso in moltissime sezioni, si tratta di un volume, naturalmente essendo un volume artistico, anche molto, molto illustrato. E, come avete organizzato appunto questo materiale? Perché si tratta appunto di materiale anche molto... molto vario, molto diverso, no? tra loro.
Sì, abbiamo pensato ad un viaggio nel tempo e nello spazio. Il tempo sono appunto i 10 anni di impegno episcopale sul delicato anche versante dei beni culturali, in cui si è speso con energia, con rigore e con straordinaria attenzione il Monsignor Felice di Molfetta, ma anche nello spazio, perché abbiamo incluso ovviamente tutte le realtà diocesane. La diocesi di Cerignola e Ascoli Settriano è una delle più grandi diocesi pugliesi, tra l'altro comprende anche 9 comuni, oltre a Cerignola, città capoluogo della diocesi, sede episcopale, e Ascoli Satriano vi sono anche Candela, Ortanova, Rocchetta Sant'Antonio, Fornara, Stornarella. Quindi abbiamo pensato appunto, dicevo, a questo viaggio nello spazio e nel tempo. I 10 anni sono stati un'occasione straordinaria per riscoprire pagine di una storia cristiana che era sfuggita agli stessi abitanti. Monsignor Di Molfetta, sin dai primi mesi del suo impegno episcopale in questa diocesi, ha avuto molta cura e sensibilità nel recuperare alla funzione religiosa prima e culturale poi un patrimonio che spesso era stato abbandonato e quindi neanche riconosciuto dalle stesse comunità.
Vogliamo ricordare alcuni di questi monumenti, insomma alcune delle opere d'arte più significative di questo territorio?
Guardi, molte opere, molte chiese che versavano in un deplorevole stato di abbandono sono state completamente recuperate. Mi piace ricordare, per l'impegno profuso e per la difficoltà anche dello stesso recupero, la chiesa del Padre Eterno a Cerignola, una chiesa del 300 che è stata completamente recuperata, recuperata anche alla funzione liturgica, è diventata di nuovo un luogo in cui si celebra la liturgia. Un restauro che ha riguardato sia le murature, le coperture, c'erano infiltrazioni d'acqua dappertutto, si correva seriamente il rischio di perdere una delle più preziose testimonianze dell'arte medievale pugliese, ma un impegno che è stato anche coronato da una serie di rinvenimenti. Ad esempio è riemersa una parte considerevole dell'antica decorazione pittorica che ammantava tutta la chiesa. Sono emerse figure di santi, della Vergine, degli Apostoli, del Padre Eterno, in una straordinaria migdala posta nell'area absidale. tra i tanti recuperi fortunati di questo periodo legati a questa chiesa, c'è anche una preziosa statua lignea del Pietà Angioina con la Vergine e il Bambino in trono, che ora è collocata nel Museo Diocesano di Ascoli Sadriano. Un intervento analogo, complesso, ma anche su esaltante, è stato quello del complesso cenobitico di Benedettino di Santa Maria di Giuncarico all'Orchetta Sant'Antonio, uno dei centri della diocesi, appunto.
C'è poi, appunto, tra le chiese di cui il volume si occupa, c'è anche invece una chiesa moderna, e in particolare c'è il lavoro di una porta di bronzo.
L'attenzione di Monsignore di Molfetta, mi piace rimarcarlo, non ha riguardato solo il recupero dell'arte antica, dell'arte passata, ma ha pensato anche a restituire funzione all'arte investendo in nuove opere d'arte, capaci di suscitare stupore, capaci di recuperare la dimensione spirituale dell'arte. Tra queste, appunto, le citava la porta bronzea dell'Ex Mamagna per la parrocchiale di San Leonardo a Cerignola, una chiesa periferica in un quartiere popolare di Cerignola, che è stato gratificato, appunto, da questa opera di straordinario interesse. In verità non è l'unica, ci sono state altre opere dello stesso Lamagna, ma di anche altri scultori, tra cui Cino Lignaghi, ad esempio per la chiesa del Crocifisso, anche qui si è stato creato un nuovo portale bronzeo, ma mi pare che sia utile sottolineare ad esempio l'impegno straordinario profuso per arricchire la chiesa cattedrale di Cerignola, dove lo stesso Enrico Lamagna è stato autore, sotto ispirazione e contesti dello stesso vescovo, di un straordinario ciclo di vetrate ispirati alla storia della salvezza, con storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, luoghi che veramente invito a visitare per la bellezza e l'impegno che vi è stato profuso.
Tra l'altro, queste testimonianze artistiche sono di per sé anche delle testimonianze storiche, sono veramente la storia del cristianesimo, appunto, nel sud Italia.
Certo, la diocesi di Cerignola e Ascoli Sadriano è una delle più antiche diocesi di Puglia. Pensate che già nel III secolo si ha notizia di una comunità cristiana ad Ascoli. Ascoli è una delle più antiche e importanti città dell'Italia meridionale, della Puglia in particolare, e ha avuto degli indubbi vantaggi dalla sua collocazione in età romana sulla importante consolare Appio Traiana, la strada che collegava Benevento al porto di Egnazia. Quindi questa strada di commerci, questa strada di transito strategica, cioè importante in età romana, nella Puglia, allora si chiamava la Puglia et Calabria, la nostra area regionale, ha consentito, insieme allo scambio, allo spostamento delle milizie, allo scambio commerciale, anche uno scambio culturale, e ovviamente attraverso le stesse strade sono arrivati i messaggi del Vangelo. È stata la strada più battuta anche in età medievale per il collegamento con, ad esempio, con la Terra Santa. E proprio qui abbiamo testimonianze già di una prima comunità cristiana, quindi diciamo che tutte le opere d'arte, le opere segni della fede, riguardano tutta la storia del cristianesimo, già dai primordi, già dai primi tempi.
Per quel che riguarda le espressioni artistiche, noi abbiamo parlato soprattutto di chiese, quindi evidentemente di architettura, però ci sono anche delle, in particolare appunto in queste chiese, ci sono poi delle opere di pittura di particolare valore, di particolare interesse.
Sì, ci sono opere di particolare interesse, ma in alcuni casi addirittura inedite, però altre inedite, ad esempio altre assolutamente conosciute e note almeno agli storici dell'arte e ai critici. Ad esempio c'è una splendida morte di San Giuseppe nella chiesa maggiore di Ascoli Sadriano, opera di Corrado Giaquinto, uno degli interpreti principali della pittura del Settecento, non solo in Italia ma in Europa. Poi sono emerse nel corso di questa anche nostra ricognizione che è stata una restituzione proprio alla diocesi di un vastissimo patrimonio, opere ad esempio di pittori noti quali Paolo Matteis, opere completamente inedite, sconosciute. Mi piace ricordare, perché proprio in questo volume per la prima volta vengono ricondotti alla sua mano, al suo pennello, due dipinti raffiguranti San Stanislao Nicolao Cosca e San Luigi Gonzaga, eseguiti intorno al 1730 da Paolo De Matteis. Ma poi ci sono altri protagonisti, ad esempio di scultori come Giacomo Colombo, napoletano, oppure anche Riccardo Brudaglio, Nicola Brudaglio, che si forma a Napoli ma che poi installa un proprio atelier ad Andria, qui in Puglia, da cui poi partono tutte le sue opere, molto gradite da confraternite, vescovi, ecclesiastici. Quindi diciamo che questo viaggio ha consentito anche, oltre che di recuperare materialmente le opere al patrimonio della diocesi, ha consentito di recuperare anche culturalmente queste opere, spesso non conosciute dagli stessi detentori.
Oltretutto nel 2007 è stato inaugurato anche un nuovo polo museale, il Museo Diocesano di Cerignola, Ascoli e Satriano.
Sì, infatti nel 2007 presso il complesso monumentale di Santa Maria del Popolo, antica residenza agostiniana in Ascoli e Satriano, è stato istituito il Museo Diocesano, dove sono state ricondotte molte opere che per varie vicende storiche, culturali, anche religiose, ormai non trovano più collocazione nei luoghi di culto della diocesi. E qui all'interno sono state riesposte e consegnate alla fruizione collettiva opere di notevole interesse, tra cui mi piace ancora una volta sottolineare la splendida pala dell'altare di Paolo De Matteis, raffigurante la Madonna del Soccorso. Ma poi accanto a queste opere eccezionali, straordinaria bellezza, vi sono dipinti, ritratti di vescovi e pontefici, statue, paramenti sacri, oggetti liturgici, cioè un compendio di quella che può essere la storia della diocesi attraverso gli oggetti anche di uso liturgico, quali paramenti, le oreficerie sacre, le statue.
Quindi insomma veramente una grande ricchezza che vale la pena di scoprire, chi non la conosce.
Che bisogna conoscere, certo, direttamente, certo. Anche perché è importante inserire queste testimonianze nei luoghi. Conoscere Ascoli Satriano, oltre il museo, è una bella esperienza.
Certo, quindi ricordiamo il titolo allora del volume, La bellezza ritrovata, che può essere il primo contatto per poi andare invece a visitarli davvero questi luoghi e quindi anche un'esperienza diretta.
E infatti si è pensato allo stesso Museo Diocesano non come al museo della diocesi, ma a un punto di partenza, alla scoperta di un museo diffuso che è tutta la diocesi. Merita di essere conosciuta anche nelle più piccole realtà, tra cui Rocchetta Sant'Antonio, che è un luogo, ammetto io stesso, che non conoscevo personalmente, che grazie a questa esperienza, a questa iniziativa, ho avuto modo di conoscere e vi assicuro anche di amare, perché è straordinariamente bello e significativo.
Benissimo, quindi ringraziamo allora il dottor Francesco Di Paolo, curatore del volume, ripeto, La bellezza ritrovata, che è edito da Claudio Grenzi, editore. Grazie di essere stato
con
noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
E ci ha raggiunti al telefono anche Monsignor Felice di Molfetta. Dicevamo appunto che questo volume, La bellezza ritrovata, celebra in qualche modo i 10 anni di magistero episcopale di Monsignor di Molfetta. Benvenuto in trasmissione, Eccellenza.
Grazie, grazie.
Intanto volevo domandarle proprio l'importanza che l'arte ha nella storia della Chiesa e nell'evangelizzazione.
Ecco, l'intento che ha guidato il mio magistero in diocesi è stato proprio questo, ossia recuperare l'identità cristiana e artistica all'interno proprio di tutto quello che è il patrimonio di arte e di fede che la diocesi ha messo su per tanti anni. Quindi alla radice e alla base di questa pubblicazione, al di là di una dimensione encomiastica per ricordare l'opera svolta da un vescovo in 10 anni, c'è una valenza pedagogica tesa proprio esattamente a riscattare davvero il senso dell'arte come via teologica e quindi come espressione di via sensibile alla comprensione del mistero. Occupandomi ed essendomi occupato sempre di teologia liturgica per la docenza al Pontificio Seminario Regionale, per cui mi è stato congeniale unire insieme arte e liturgia e arte, anche perché l'arte costituisce ed è davvero il luogo teologico in cui non solo l'invisibile si rende visibile, ma in cui lo stesso visibile si rende invisibile diventando mistero. E quindi è il senso dell'arte liturgica che ho inteso porre al centro del pensiero e della mia opera in questi 10 anni. Quindi ha una valenza, possiamo dire, pedagogico e di evangelizzazione, perché sotto questo profilo l'impatto vivo e reale con un manufatto che richiama ed evoca la bellezza costituisce questa via privilegiata alla comprensione dell'invisibile che si racchiude nella realtà visibile della realtà del, possiamo dire, dell'arte. Tutto qui.
In uno degli interventi, dei suoi interventi che sono raccolti nel volume, lei parla di tre parole, no? che spiega appunto proprio in questa visione, che sono la munificenzia, la magnificenza e la confessio.
Sono tre termini che, oltre ad essermi cari, costituiscono il, possiamo dire, il filo conduttore di tutta la tradizione mirabile della Chiesa come istituzione bimillenaria. E quindi quando si tratta di quei tre termini, nell'ambito della munificenza si mette in movimento la sensibilità dei fedeli a collaborare, contribuire all'interno di un edificio. E poi quando si tratta anche di magnificenza, nei confronti del mistero tutto deve essere meraviglioso e splendido, onde evitare che tutto quello che fa riferimento a Dio, che è increata bellezza, venga ad essere poi deturpata, ecco, dalla nostra sciatteria e da tutto quello che non si addice, possiamo dire, ai criteri che dovrebbero presiedere nell'atto in cui celebriamo, nell'atto in cui esponiamo. Perciò sotto questo aspetto munificenza e magnificenza sono intimamente legati ed è all'interno di questo binomio che poi diventa anche impegno pastorale da parte di ciascun parroco, di ogni vescovo, a fare in modo che tutta la vita pastorale della diocesi sia intessuta da questa realtà stupenda e mirabile a suscitare stupore e meraviglia.
In un altro intervento lei sottolinea come lo spazio sacro debba essere inteso non soltanto come appunto portatore di una bellezza visiva, ma anche sonora.
Lo spazio dovrebbe essere nella sua realtà segnica spazio vitale, luogo vitale della epifania del mistero. E perché questo mistero venga ad essere reso visibile, palpabile, ecco, è necessario l'aiuto dell'arte che nel momento in cui crea, ecco, e dispone il manufatto, lo spazio, ecco, fa in modo da farlo diventare luogo di incontro, sì, da far restituire l'uomo all'uomo e l'uomo a Dio. Cioè è nella logica dell'incarnazione che lo spazio viene assunto come elemento che veicola una presenza e perciò lo spazio deve essere anche idoneo a manifestare e quindi celebrare la epifania del mistero e come tale anche le capacità perché questo incontro si realizzi attraverso la voce, attraverso il suono, attraverso i segni, attraverso le varie manifestazioni dell'arte nei suoi vari codici. Sono tutti elementi che concorrono a dare all'invisibile la realtà visibile e colui che si incarna manifestarsi con la sua realtà storico-geografica nel luogo in cui si manifesta. Ecco, e alla radice c'è una valenza, possiamo dire, di carattere teologico e incarnazionista, perciò nel momento in cui si va a creare uno spazio e si fa una dimora a Dio, ecco, questa dimora deve evocare la sua bellezza e deve mettere in condizione il fedele di incontrare, ecco, la bellezza che è in Dio e che si riflette nei suoi gesti, nella sua azione liturgica e tutto quello che comporta il movimento, possiamo dire, pastorale di una vita di Chiesa.
Volevo adesso così soffermarmi su alcune delle opere in particolare, no, di cui si parla nel libro e volevo intanto ritornare al restauro di una chiesa antichissima, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, quella detta del Padre Eterno.
Sì, questo restauro è una traccia antichissima, medievale, posta anche su un assetto viario che portava anche al santuario di San Michele, al Gargano, e quindi c'erano le famose soste, e quindi c'è un centro, direi, cultico molto significativo, chiamato anche Padre Eterno o Santa Maria delle Grazie, laddove abbiamo una sequenza di affreschi e dove, ecco, c'è una davvero teologia a colori, laddove c'è il Pantocratore e quindi la Deisis, lui che siede sul trono, e Giovanni Battista e Maria che sono lì in atto riverenziale e adorante. E poi giù, sempre in asse, abbiamo anche l'immagine centrale della Vergine Madre, attorniata poi da una schiera di santi legati un po' alla tradizione del tempo e alla tradizione nostra, possiamo dire, della Capitanata. Sono affreschi molto significativi per i quali ho dovuto davvero procedere a un'azione di recupero, di restauro e riproporre la Chiesa nella sua essenzialità e nella sua primigenia bellezza, perché come lei sa, nel tempo questi edifici vengono ad essere investiti da tanti gusti e da tante superfettazioni, e nel rispetto preciso della normativa della sovrintendenza, nel rispetto preciso anche di tutto quello che costituisce il codice nell'ambito di una costruzione o di una rivisitazione, è stato fatto un lavoro che ritengo davvero pregevole, tant'è che l'ho messo a disposizione dell'Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro, proprio perché venga tenuto aperto, venga visitato e venga ad essere anche lì un luogo e uno spazio di chiara dimensione culturale e anche di riflesso di quello che lì i nostri antenati hanno voluto lasciare come traccia inscritta sulla parete e sulle pareti affrescate.
Ma la sua attenzione si è rivolta anche all'arte moderna, non soltanto al recupero dell'arte antica. Vuole farmi alcuni degli esempi appunto di arte sacra moderna all'interno della sua diocesi?
Beh, certo, l'arte è un cammino che segna il transitus domini, e quindi nell'ambito, ecco, del quadrante della storia ogni epoca ha lasciato le sue tracce. Siccome il Signore cammina nel tempo e noi siamo chiamati anche a rendere visibile questo transitus domini, ed ecco perché l'arte moderna non va ostracizzata, ma va vissuta, utilizzata, secondo me guidata. Non a caso, ecco, io ho avuto modo di affidare ad artisti di alta valenza, possiamo dire qualificante della loro arte, proprio in vista all'artista, per esempio faccio riferimento a Ernesto Lamagna, un artista molto accreditato nell'ambito anche dell'arte sacra, e nella mia diocesi ho fatto fare un portale di bronzo proprio in una chiesa periferica, e a motivo anche qui qualcuno mi ha detto: come mai alla periferia queste cose si fanno al centro? Proprio perché le periferie hanno bisogno di incontrarsi con il mistero e con l'arte che lo rende vivo, ho voluto questa porta di bronzo nella parrocchia di San Leonardo, nella chiesa cattedrale, che è maestosa nella sua forma e nelle sue, direi, impostazioni spaziali. Ecco, ho voluto che tutte le finestre ogivali fossero, direi, rivestite di splendore, di luce e di colore, perciò c'è tutto un disegno anche qui, dagli oblò superiori fino, ecco, a tutte le finestre, un disegno iconografico che rivela esattamente il mistero della salvezza, ecco, dalle origini, ecco, dal disegno di Dio, ecco, posto nella creazione, fino ad arrivare poi al segno grandioso dell'Apocalisse rappresentato da quella donna incinta, dove il dragone tenta di ghermire il bambino nel suo grembo. Voglio dire che questo, possiamo dire, questo disegno iconografico è stato affidato a questo artista, come anche altre opere, perché avrebbero dovuto mantenere la continuità nella novità, continuità con l'aspetto iconografico della Chiesa, ma nello stesso tempo la novità, perché oggi l'arte deve esprimersi con la sua forza propositiva, ed è anche un impegno questo che dovremmo un po' tutti quanti sostenere, cioè fare in modo che alla luce del Magistero Pontificio, si pensi a Paolo VI, si pensi a Giovanni Paolo II, all'attuale Papa, il senso dell'arte, degli artisti, che è veicolo di splendore, di bellezza, di stupore e di estasi. E perciò chiamare un artista e metterlo in condizione di operare, lasciandosi guidare da una mano discreta, rispettosa, senza mistificare o senza imporre il proprio pensiero, perché una cosa è il teologo, una cosa è l'artista. Il teologo è di supporto, aiuta, dà il suo contributo, poi lascia lo spazio all'artista perché metta fuori tutte le sue capacità. Perciò anche questo aspetto è stato curato in considerazione proprio di questo connubio tra arte e fede come veicolo di evangelizzazione nell'oggi della Chiesa.
Infine volevo dire, oltre al recupero appunto delle opere d'arte, oltre alla spinta ai nuovi artisti, c'è stata anche l'inaugurazione nel 2007 di un nuovo polo museale ad Ascoli Satriano. Che cosa raccoglie?
Il polo museale è una operazione anche qui tra chiesa e istituzione civile. È un complesso settecentesco di un antico monastero che è stato, direi, tutto quanto rivisitato e adibito a polo museale. Questa feconda intesa con l'amministrazione comunale ha permesso di recuperare la facies di una diocesi che ha una realtà precristiana, pagana, e una realtà cristiana. Perciò nel piano inferiore abbiamo messo tutti i reperti, ecco, dell'arte precristiana, ecco, dall'arte dauna fino all'arte, possiamo dire, per usare un termine ampio, della Magna Grecia, con tutti i suoi aspetti, tant'è che il nostro bacino archeologico di Ascoli Satriano, di Ordona, ecco, è un bacino ricchissimo di materiale fittile, bronzeo, aureo, e perciò era necessario valorizzare anche questa realtà presente sul territorio. Non di meno, nella parte superiore ho voluto poi adibirla all'interno di teche che raccolgono manufatti liturgici che la Chiesa diocesana ha prodotto nel tempo, sicché chi varca la soglia di questo polo museale entra esattamente in un volto identitario precristiano e cristiano che ha voluto evidenziare tutta la munificenza e la magnificenza che è stata capace questa piccola diocesi mettere in cantiere e in atto. Perciò oggi il polo museale è oggetto di una notevole frequentazione, tra l'altro il famoso Trapezoferos che è rientrato proprio all'interno del nostro museo, perché era nel Polghetti all'estero ed è ritornato, ed è una Trapezoferos, è un pezzo pregiatissimo.
Io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo Monsignor Felice Di Molfetta, vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, di appunto il tanto del lavoro che ha svolto in questi 10 anni, di cui questo volume è una testimonianza, e appunto del suo intervento in nostra compagnia qui sulle nostre frequenze. Grazie.
Grazie a lei, dottore, e tanti auguri. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, eccellenza.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.